Russia, la pedina della Cina. Nella nostra analisi, la Cina ha sempre percepito la Russia come una sorta di pedina sacrificabile sulla sua scacchiera geopolitica. Se c'è qualche mossa rischiosa da fare, preferiscono che sia la Russia a tentarla per prima, testando così le acque. E un'eventuale guerra a Taiwan rientra decisamente in questa categoria. Buongiorno a tutti signori, io sono Emanuele di StockGain. StockGain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. La Cina, signori, ha osservato il conflitto in Ucraina quasi come un test e i risultati sono stati ben lontani dalle aspettative. In primo luogo avevano previsto che una guerra terrestre sarebbe stata relativamente semplice, considerando la vicinanza di Kiev e i solo 8 anni di preparazione degli ucraini. Tuttavia, nel caso Taipei la situazione è ben diversa. Non ci si arriva a piedi ma a nuoto e Taiwan si prepara da ben 45 anni. Quindi, vedendo l'Ucraina trasformata in un pantano bellico, la prima valutazione è crollata. La seconda supposizione riguardava la superiorità delle armi russe, le quali sono state ampiamente clonate dai cinesi dopo averne sottratto la proprietà intellettuale, seguendo un modello ormai consolidato. Tuttavia, dopo aver replicato armamenti per un valore di 3.000 miliardi di dollari, si trovano ora a fare i conti con un'enorme delusione, una sorta di rimborso post-acquisto. Anche la seconda valutazione quindi ha dato esiti negativi. La terza aspettativa era infine che il mondo avrebbe semplicemente accettato l'accaduto. Invece ci troviamo di fronte al regime di sanzioni più robusto mai imposto, diretto ovviamente verso la Russia. La Cina si è fatto due conti e ha capito che le conseguenze verso di lei sarebbero ancora più gravi. Infatti, a differenza della Russia, grande esportatrice di cibo e energia, i cinesi sono al contrario i maggiori importatori mondiali di entrambi, mettendoli potenzialmente in una situazione ancora più delicata. Ciò che ha veramente scosso Pechino però sono stati i boicottaggi spontanei. Stiamo parlando di individui e imprese che, senza alcuna pressione governativa, hanno semplicemente rinunciato a 500 miliardi di dollari di investimenti, costi ormai irrecuperabili. L'economia cinese, la rinomata fabbrica del mondo, non può assolutamente esistere senza il commercio internazionale. E, vale la pena notarlo, la Cina è stata accusata di azioni di genocidio molto prima che la Russia iniziasse le sue manovre. Sappiamo bene, signori, che non stiamo parlando di una democrazia, ma di una nazione che reprime manifestanti e che ha un bilancio decisivo preoccupante in termini di gestione civile. In un contesto di conflitto prevediamo una rapida deindustrializzazione della Cina e una crisi alimentare entro l'anno, dato che questo è un paese che dipende addirittura per il 75% da importazioni di energia e risorse primarie necessarie per la sua produzione alimentare. Per queste semplici ragioni è facile capire la non convenienza di uno scontro su Taiwan che coinvolga altri attori come Giappone, Stati Uniti, Vietnam o India, poiché ciascuno di essi ha la capacità di reagire. Tale scenario sarebbe la fine della Cina come potenza industriale moderna e isolerebbe ulteriormente questa nazione di 1 miliardo di persone dal resto del mondo. Ora volgiamo lo sguardo un po' più ovest nella cartina, in India. Essa occupa una posizione geografica strategica, essendo la prima fermata sulla rotta di spedizione dal Golfo Persico ai mercati petroliferi asiatici. Di conseguenza è improbabile che l'India affronti una crisi energetica. Riguardo poi ai problemi di sicurezza con il Pakistan e il Bangladesh, questi, benché significativi, sono relativamente stabili e si tradurrebbero in un conflitto aperto solo in caso di grandi tensioni su più fronti. La digitalizzazione indiana è un processo che può sicuramente progredire, anche se non coinvolgerà l'intera popolazione dell'India, ma non è necessariamente un male. Se anche solo un terzo dell'economia o della popolazione riesce a fare il salto nell'era moderna, stiamo parlando di un numero di individui superiore a quello dell'intera Unione Europea. Questo prospetterebbe una traiettoria di crescita significativa. E proprio come gli Stati Uniti con l'accordo nordamericano di libero commercio, il cosiddetto NAFTA, ci troveremo a dover costruire numerose strutture industriali per compensare ciò che perderemo da Germania e Cina. L'India seguirà un percorso simile, il che suggerisce un'altra potenziale storia di crescita. I paesi confinanti sono o troppo impoveriti o troppo ostili, rendendoli candidati improbabili per un'integrazione economica, mentre altri paesi sono semplicemente troppo distanti. Inoltre, l'India non ha una storia di grande sostegno al libero scambio. Pertanto, qualsiasi sviluppo manufatturiero e industriale in India sarà destinato agli indiani, proprio come la maggior parte dello sviluppo in Nord America sarà destinato ai nordamericani. Quindi l'India sta facendo cose per l'India, secondo la propria logica. E questa è un'ottima storia, ma se pensate che stia siano per diventare una grande potenza globale non succederà e non lo sono mai stati. Secondo voi, perché signori? Come abbiamo appena detto, gli indiani sono troppo isolati. Si può avere una storia di successo molto forte e tuttavia non essere parte di una storia globale. Non c'è nulla di male in questo. Tornando a est, nel prossimo futuro assisteremo anche a crepe nel monolite cinese. In questo contesto globale in evoluzione, la capacità di navigare nel mercato finanziario diventa ancora più urgente. Siamo consci che la complessità del mondo odierno può offuscare il giudizio sugli investimenti. È infatti tuo dovere assicurarti che le tue decisioni finanziarie siano sempre un passo avanti, guidate dall'intelligenza e dall'esperienza. Il team di Stock Gain esiste proprio per questo motivo: essere un punto di riferimento per gli investitori che capiscono l'importanza dell'analisi e dello studio, sia economico che geopolitico. Anziché mettervi a grafico e seguire costantemente tutto ciò che succede nel mondo, e vi garantisco signori che ne succedono di cose, potreste affidarvi ad un team di esperti e poter replicare tutto questo in soli 10 minuti al mese. Come sempre vi lascio qui sotto in descrizione l'opportunità di candidarvi per i nostri portafogli privati. Ma torniamo subito a noi: guardando l'attuale panorama geopolitico è evidente che il sistema russo ha fallito e che quello cinese sembra essere sulla stessa traiettoria. La sostenibilità del modello cinese era già dubbia, ma chiunque con un minimo di obiettività riconosce che ora le fratture politiche interne sono testimoni di un regime che si sta disintegrando. Tuttavia ci sono delle eccezioni in questo trend globale e una di queste che preoccupa particolarmente è il Messico. Il presidente sembra aver preso una direzione che ricorda la Turchia, dove esiste ancora un sistema che mantiene tutte le apparenze della democrazia, ma al contempo è governato da un leader che sembra intenzionato a smantellarne le strutture fondamentali. Un lume di speranza si accende vedendo come la popolazione e gli altri centri di potere stanno iniziando a reagire a questo declino democratico. Tuttavia ci sono limiti di mandato in Messico e quindi la presidenza dovrebbe durare solo un altro anno e mezzo prima che la leadership passi a un nuovo individuo. Questo limita la portata dell'allarme. Quello che è particolarmente rilevante in questa fase è che per la prima volta stiamo vedendo il mondo libero che mostra la volontà di impiegare strumenti economici e di sicurezza contro questi regimi autoritari in declino. Questo cambio di approccio potrebbe segnare un punto di svolta significativo nella lotta globale per la democrazia. Questa nuova dinamica è fondamentale. Sembra ora che l'Occidente e il mondo libero abbiano la capacità reale di sfidare e perfino distruggere le strutture esistenti. La differenza tra sistemi autoritari come quelli in Messico, India e Turchia e sistemi dittatoriali come quelli in Russia e in Cina sta diventando sempre più evidente. Nei primi, nonostante la presenza di leader egocentrici e spesso concentrate alle critiche, esiste ancora un certo grado di consapevolezza e pluralismo. Un flusso di informazioni che, sebbene limitato, continua a raggiungere i vertici. Questo contrasta marcatamente con luoghi come Pechino o Mosca, dove i processi decisionali sono paralizzati da un'assenza totale di feedback e informazioni non filtrate. Bene signori, ho avuto piacere a registrare questo video più corposo del solito per darvi una panoramica completa sull'attuale situazione geopolitica e di come la globalizzazione rende sconvenienti certe manovre molto spinte. Vi invito a tutelarvi e costruire il vostro portafoglio basandovi sulla selezione dei migliori titoli dal mercato, scelti sulla base di analisi approfondite e forti del supporto di una gestione attiva da parte di investitori esperti. Trovate qui sotto in descrizione il link per accedere ai nostri canali privati. In un mondo in rapida evoluzione, la tranquillità viene dalla conoscenza che i tuoi investimenti sono in mani sicure. Per questo video è tutto, se il contenuto è stato interessante lasciate pure un mi piace e commentate il video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.